Intanto diciamo subito che l'Istituto di Cultura Kurda di Parigi è stato costretto a smentire successivamente il fatto che il triplice assassino fosse avvenuto nei suoi locali. In effetti l'omicidio è avvenuto nei locali dell'Ufficio di Informazione del Kurdistan di Parigi, quindi non dell'Istituto di Cultura Kurda di Parigi, che è un'altra istituzione. E questo probabilmente è stato un errore, diciamo, della stampa francese, che poi a valanga, diciamo, è andato a finire anche sulla stampa italiana e poi internazionale. In realtà l'agenzia curda Frat News aveva dato subito, quando aveva dato la notizia, diciamo, aveva specificato subito che si trattava dell'ufficio di informazione del Kurdistan. Quindi diciamo proprio un obiettivo politico ben preciso, ecco. Quello che si sa finora e da quanto hanno dichiarato le autorità francesi ai rappresentanti della comunità curda di Parigi, che poi l'hanno appunto diffuso, è che si è trattato, appunto, come dicevi tu, di una vera e propria esecuzione. Le tre donne sono una, diciamo, era l'ultima donna in vita tra le fondatrici del PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. E diciamo l'altra più giovane era la rappresentante della Confederazione delle Comunità Curde in Europa per Parigi, quindi il KNK, questa confederazione di comunità curde che unisce tutti gli esuli curdi in Europa, non solo quelli della Turchia ma anche quelli diciamo della zona che ricade in territorio siriano, in territorio iraniano, in territorio iracheno e così via. E la terza, appunto, invece una giovane attivista, è diciamo quella che è stata trovata, a differenza delle altre due donne che sono state appunto colpite da un colpo di pistola alla nuca, aveva ferite al petto e alla fronte. Secondo quanto è emerso poi più tardi ieri in serata, diciamo, il suo corpo è stato ritrovato vicino alla porta, dentro l'appartamento, quindi che è la sede dell'ufficio di informazione del Kurdistan, quindi probabilmente è lei che ha, diciamo, aperto agli assassini, è stata uccisa per prima e poi le altre due donne sono state raggiunte e giustiziate con questo colpo alla nuca. E questo è il poco, diciamo, che si sa. Ecco, l'omicidio dovrebbe essere avvenuto, secondo sempre la polizia francese, nel primo pomeriggio, fra le 14 e le 15 addirittura. L'ultima telefonata di una delle donne è più o meno dell'1:30, e però è stato scoperto poi più tardi, appunto nel corso della notte, quindi verso l'una di notte, quando amici delle donne, non sentendo appunto che non rispondevano per diverse ore, hanno allertato altre persone, sono andati, hanno sfondato la porta e hanno trovato questa scena, insomma.
Senti Alessia, le tre donne, le tre compagne, insomma, erano militanti di un certo livello, ci ricordavi, appunto c'era l'ultima fondatrice del PKK ancora in vita, anche le altre due, insomma, comunque erano molto conosciute, quindi è stato, insomma, un agguato
tirato.
Sì, mirato,
tra l'altro, ecco. Appunto questo è, diciamo, è un effetto shock su tutta la, diciamo, su tutte le comunità curde in Europa, compresa quella in Italia, perché tra l'altro Fidando Anna anche era stata in Italia un paio di volte e, diciamo, vabbè, Sakineh Janzis è comunque conosciuta come la Rosa Luxemburg dei curdi, quindi un personaggio carismatico, anche per aver passato 12 anni in prigione in Turchia, è stata torturata nel famigerato famoso carcere di Diyarbakir in seguito al colpo di Stato dell'80, è stata poi sulle montagne, appunto ha contribuito a fondare il Partito dei Lavoratori del Kurdistan e da qualche anno, appunto, faceva attività politica, diplomatica qui in Europa. L'altra donna, appunto, Fidando Anna, giovane, ma nonostante questo molto molto attiva, come sappiamo essere molte donne curde, una persona solare, che girava appunto per tanti paesi europei, conosciuta da tutti, conosciuta al Parlamento europeo. Voglio dire, persone, ecco, magari la ragazza più giovane, personalmente non so molto di lei, ma avendo conosciuto in questi anni molte giovani donne curde come lei, impegnate nella militanza a tempo pieno, penso che anche lei contribuisse in maniera determinante a quello che è appunto un lavoro politico, un lavoro culturale, sociale, quale può essere quello degli esuli in Europa. E voglio usare veramente questa parola che è un po' démodé, oggi si parla appunto, è tecnicamente anche giusto, di rifugiati, di richiedenti asilo. Queste tre donne erano esuli politiche, perché come quando si scappava dalla Germania nazista, e si doveva girare per paesi che diciamo offrivano un temporaneo rifugio, ma per poter fare attività politica, ecco, non semplicemente per scappare una persecuzione. Loro non avevano paura. Sakine Janzis non stava in Europa perché aveva paura della repressione, aveva subito 12 anni di incarcerazione, torture, una donna di un coraggio straordinario. Chi ha voluto spegnere queste tre voci importanti, appunto, come dire, come obiettivo politico importante, perché anche da un punto di vista simbolico, in particolare lei, Sakine, chiaramente è diciamo, l'obiettivo è anche colpire il morale dei curdi, non ha fatto appunto una scelta casuale, e ci sono molte domande a nostro parere che diciamo che possono alcuni particolari diciamo di queste ore che possono aiutarci a capire come mai sono state colpite proprio loro, proprio in Europa. Allora, innanzitutto, diciamo, sapete che da qualche tempo, da qualche giorno, si è saputo che ci sono dei contatti, di nuovi contatti fra Abdullah Öcalan, detenuto nell'isola prigione di Imrali dal 99, e il governo turco. C'è stato questa volta anche un incontro, diciamo così, reso pubblico di due esponenti importantissimi del BDP, del Partito della Pace e della Democrazia, che hanno avuto la possibilità di incontrare Öcalan in carcere all'incirca una settimana fa. Quindi proprio mentre sulla stampa turca, diciamo, e sulla stampa internazionale emerge questo nuovo tentativo di negoziato, di avvio di un negoziato con Öcalan detenuto a Imrali, questo brutale assassinio in Europa, tra l'altro appunto a Parigi, quindi non in Turchia, dove forse sarebbe tra virgolette più comune, no? Cioè, non accettabile, dico, no? Ma più frequente.
Ce lo si aspetterebbe di più.
Sì, proprio per, insomma, diciamo, ha creato questo effetto di shock anche fra le comunità di esuli, appunto, che non solo conoscevano personalmente le donne, ma anche come obiettivo. Solo qualche giorno fa 10 guerriglieri erano morti in un'operazione portata avanti dall'esercito turco, tra l'altro dove si è parlato di nuovo di utilizzo di armi chimiche. Si è ventilata appunto l'ipotesi che l'esercito turco, l'aviazione turca, avesse di nuovo bombardato con armi chimiche. E cioè è come se da un lato il governo turco dica vogliamo fare i negoziati, dall'altro forse qualche pezzo di Stato turco che non è d'accordo, come negli anni bui appunto del dopo golpe, negli anni 80, negli anni 90, come se ritornasse a operare la Gladio turca, quella che appunto è l'omologa, diciamo così, della Gladio tristemente nota anche dalle nostre parti, e cioè un'organizzazione che opera di nascosto attraverso contatti anche con servizi, pezzi di servizi dei paesi europei, dei paesi NATO, diciamo. E tutto questo, diciamo, sapendo che l'ufficio di informazione del Kurdistan è situato in un luogo di Parigi ultra controllato, Certo, non è bastata dalla polizia francese, intendo. Certo, fatto che non è bastato a salvare la vita di queste tre donne, purtroppo. Controllato per altre ragioni, no? Perché la polizia tiene d'occhio, certo, i curdi, e quindi in questa opera di criminalizzazione quasi del movimento curdo, tra l'altro ricordo che appunto il PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, è inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche. Da quando gli Stati Uniti hanno fatto questa scelta, anche l'Unione Europea e i paesi europei hanno deciso di fare altrettanto, e quindi il PKK è giudicato un'organizzazione terroristica. E in questa è chiaro che con questo quadro invece di sostenere, diciamo, e di proteggere gli sforzi politici e diplomatici dei rappresentanti curdi, delle rappresentanti curde come in questo caso in Europa, li si lascia, diciamo, nelle mani di chi ha premeditato questo brutale assassinio per, a nostro parere, sabotare questo processo di pace eventuale, questo nuovo tentativo di negoziato.
Senti Alessia, questa diciamo ricostruzione che poi abbiamo visto anche su qualche giornale, su qualche quotidiano, presuppone però, secondo te, secondo voi, diciamo, che all'interno del sistema di potere turco ci siano dei pezzi in lotta fra di loro, oppure alla fine che qualcuno fa il lavoro sporco e qualcun altro se ne lava le mani, per capirci, insomma, per avere un po' idea del panorama con cui abbiamo a che fare?
Guarda, io non posso dire di avere elementi di conoscenza di questo stato profondo, perché così, diciamo, approfonditi da poterti dare una risposta certa. Sono possibili entrambe le cose, a mio parere. Erdogan in questi 10 anni di governo del suo partito ha sicuramente riuscito a avere dalla sua parte molti più pezzi, diciamo così, dello Stato rispetto a quello che poteva essere 15-20 anni fa. Ad esempio la polizia è ancora più dipendente dal governo rispetto anche a infiltrazioni, diciamo, di gruppi religiosi, diciamo così, in particolare quelli di Fethullah Gulen, che controllano la polizia, cioè riescono a mettere persone loro, diciamo, adesso mi esprimo male, scusatemi.
Il concetto è molto chiaro.
Ecco, quindi diciamo che mentre la polizia in tempi più meno recenti poteva essere un problema per chi stava al governo, oggi non lo è. Però è anche all'esercito, no? All'aviazione, cioè quindi tutti i corpi militari, Erdogan è riuscito già da un po' di tempo a piazzare persone a lui vicine e di sua, insomma, che, diciamo, con le quali ha un rapporto stretto e che può in qualche modo controllare, quindi la situazione non è quella degli anni Ottanta. Però apparati dello Stato profondo spesso sfuggono anche a un governo sostenuto, diciamo, dal 50% della popolazione, cosa che devo dire ultimamente non riesco sempre meno a capire, cioè come sia possibile sostenere al 50%, come sia possibile che i cittadini turchi votino, è libera scelta, per carità, certo, però che diano questo sostegno così forte a Erdogan. Diciamo, le due possibilità, a mio parere, sono entrambe credibili. Cioè, sicuramente non è il popolo curdo che ha da guadagnare da questo sangue, perché c'è anche chi, appunto, come un parlamentare dell'AKP, che è anche il portavoce di questo partito, ha dichiarato ieri questo triplice omicidio, secondo lui, sarebbe una faida interna al PKK. Ecco, diciamo, il PKK, o come lo vogliamo definire, non credo che questo possa essere di aiuto al popolo curdo, quindi ha preso le distanze, ovviamente, e e anzi di nuovo ribadisce che la lettura, diciamo così, di alcuni particolari, quindi di alcune dichiarazioni, di alcuni indizi che portano a pensare che questo sia opera appunto di almeno alcuni settori dello Stato profondo. Quello che è preoccupante, perché questo non è una novità, cioè che lo Stato profondo in Turchia diciamo possa mettere in atto azioni di questo tipo, è come se fosse una strategia della tensione continua, certo. No? Mentre noi l'abbiamo vissuta in Italia per un certo periodo, degli anni, c'è chi ne dà una lettura di un certo tipo, altri ne danno una lettura di un altro tipo, ma comunque diciamo si individua un periodo. Ecco, là è come se non fosse mai finita, con accentuazioni diverse, con momenti più drammatici, periodi più, diciamo, più tranquilli, però è così. Quello che è veramente preoccupante, a mio parere, è che succeda a Parigi, cioè in un posto, come ripeto, controllato, quindi dove diciamo la polizia sa chi entra, chi esce da quel palazzo, verifica le, diciamo, le persone che si muovono, quindi avrebbe potuto diciamo tenere d'occhio anche meglio, no? E forse evitare che ci fosse stata questa mattanza. È preoccupante perché ci chiediamo, ma com'è possibile? Forse c'è, come qua ai tempi del rapimento del presidente Öcalan e della sua consegna ai servizi turchi, che non hanno fatto loro direttamente, no? C'è forse stata la complicità di qualcuno, la complicità, voglio dire, di anche qui pezzi di servizi o non lo so di paesi europei. Com'è possibile che appunto delle persone che sono esuli politiche, che fanno politica alla luce del sole, vengano uccise in questo modo nel centro di Parigi? Questo è appunto è quello che ha portato al grosso shock anche delle comunità curde, che stanno manifestando diciamo in tutto il mondo, tra l'altro domani e lunedì anche a Roma, davanti all'ambasciata francese a Piazza Farnese, ci saranno due presidi, appunto domani dalle 10 alle 14, sabato in contemporanea con la grande manifestazione che si terrà a Parigi, città verso la quale stanno convergendo curdi da tutta Europa, un po' come nel 99 quando Öcalan era venuto a Roma, e lunedì di nuovo un presidio all'ambasciata francese, anche per diciamo dare di nuovo il segno della richiesta alle autorità francesi, che finora diciamo hanno dichiarato di voler, sia con il ministro degli interni Valls sia con il primo ministro Hollande, hanno dichiarato appunto di voler fare piena luce su questa vicenda, che tra l'altro per il governo francese è è un po' imbarazzante, no? Perché succede una cosa del genere a Parigi, nella capitale, è sicuramente imbarazzante, quindi diciamo io non, in genere non amo la dietrologia, però questa volta mi è venuto proprio da pensare che una qualche complicità potrebbe essere, diciamo, dei servizi francesi, potrebbe essere motivata dal fatto anche lì di mettere in difficoltà il governo francese su una cosa del genere. Governo francese che finora non ha mostrato grandi segni di discontinuità rispetto al precedente governo Sarkozy nella criminalizzazione dei curdi. Quindi vediamo un po', insomma, questo forse sarà anche il momento di banco di prova per capire se la Francia supinamente, diciamo, la Francia in questo caso è lo Stato, il governo, ecco, quello che c'è di pubblico, non pezzi segreti e nascosti dello Stato, se appunto deciderà di prendere un'impronta diversa oppure se continuerà con questa politica filoturca che ahimè in Italia anche sta ormai prendendo piede.
Sì, fra l'altro poi in Francia, se non vado errato, c'è la seconda comunità curda per numero di persone dopo la Germania, quindi
sì, insomma, dopo la Germania c'è una folta comunità curda. E anche diciamo la seconda generazione, quindi ragazzi e ragazze, figli di, diciamo, dei profughi degli anni 90 o anche precedenti e anche poi successivi, che sono nati anche in Francia, che però continuano a, diciamo, a lottare per i diritti, perché hanno comunque sperimentato sulla propria pelle tutto quello che significa essere degli esuli, quindi essere degli stranieri, diciamo, in un altro paese, di non avere i diritti come popolo, il riconoscimento dei propri diritti come popolo, e quindi decidono, anche se non hanno mai vissuto in Kurdistan o pochi anni, diciamo, della loro vita, e poi sono stati portati in Europa, decidono di impegnarsi in prima persona e di fare appunto attività politica, sociale, culturale per raggiungere la pace. Sperano ancora molto in quello che può essere un sostegno dagli altri paesi, perché, come vedete, non hanno abbandonato l'idea di stare in Europa, vivere in Europa, dialogare e far conoscere all'Europa quella che ritengono ancora, anche se ipocrita, la patria dei diritti umani. E quindi io penso che questa cosa non vada sottovalutata, sono delle voci di cui tenere conto e molto preziose, a cui dare molto rilievo e molto spazio, proprio perché in Kurdistan non si potrà arrivare a nessuna soluzione soltanto da un punto di vista militare. Se c'è qualcuno, chi ha premuto quel grilletto, chiunque sia, chi ha premuto quel grilletto ed ha ucciso queste tre donne, si togliesse dalla testa che si potrà andare avanti ancora così, cioè che il popolo curdo si potrà piegare, il movimento curdo si potrà piegare solamente con un'opzione militare. Solo un negoziato potrà portare a una stabilizzazione. Certo, c'è chi non la vuole questa stabilizzazione. Io mi auguro che queste forze oscure non siano ormai residuali e che tutta questa bruttissima vicenda non interrompa, non sia un'ipoteca sull'avvio di un negoziato, né che costringa, diciamo, la parte curda anche a condizioni improponibili per la pace, perché la stampa turca o Erdogan parlano di legge sull'amnistia per la quale, una volta deposte le armi, chiaramente questo senza nessuna garanzia preliminare, una volta deposte le armi, gli ex militanti del movimento curdo, del PKK, sarebbe garantito un esilio in un altro paese. Beh, queste sono cose ridicole, insomma, cioè non è una pace proponibile questa è una resa, questo il popolo curdo non lo accetterà mai. Una pace si fa con dignità, rispetto e giustizia, e questo è il negoziato che deve andare avanti ed è l'unica strada per avere la pace in quella regione.
Alessia, ti ringraziamo moltissimo. Ovviamente, qualora dovessero arrivare aggiornamenti sulla vicenda, ci risentiremo immediatamente. Prima di lasciarci, però, è doveroso ricordare ancora una volta gli appuntamenti per quanto riguarda la Piazza Romana per la solidarietà col Kurdistan, no?
Sì, esatto. Allora, grazie. Domani dalle 10 alle 14, domani è sabato 12 gennaio, e lunedì 14 gennaio, sempre dalle 10 alle 14, a Piazza Farnese, angolo via dei Baullari, davanti all'ambasciata francese, per chiedere appunto che sia fatta piena luce su quanto accaduto, e insomma è per quello che potete immaginarvi, quindi per chiedere di nuovo l'avvio del negoziato. E tra l'altro anche a Pisa domani ci sarà una manifestazione in tal senso, anche in altre città italiane si stanno organizzando, in tutta Europa questo sta avvenendo, quindi immaginatevi come in tutta Europa, ma anche in tutto il mondo, in Canada, negli Stati Uniti, dappertutto stanno manifestando i curdi, per questo che sono, insomma, rimasti scioccati a livello mondiale da questo episodio.